Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere? Se avessi cercato di far valere la mia volontà? Sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Lo stupro? Solo all'inizio, ma poi la donna si calma e gode. Se l'è cercata. Se si sceglie la cultura dello sballo, certe cose accadono. E questa detta da un senatore della nostra politica italiana. Il desiderio è istinto primordiale. Le donne siano più caute. Ragazzino no, se si droga cerca rogne. Se non avesse voluto attirare l'attenzione, non avrebbe dovuto vestirsi in quel modo. L'uomo è infedele per natura. La donna non può e non deve esserlo. Va bene tutto, ma se indossi il perizoma in pizzo, è perché ti vuoi levare i pantaloni. Quando una donna dice no, vuol dire forse. Quando dice forse, vuol dire sì. E se dice sì, allora non è una donna. Se si vestono in quel modo, allora se la cercano. Le donne fanno tutte le puttanelle in TV e quelle in giro per la strada si vestono tutte come loro. Poi perché si lamentano di essere trattate da troie? Se una si veste così, ho il diritto di trattarla da troia. Parafrasando quello che diceva una femminista storica, una donna ha bisogno di un pesce oppure di una bicicletta, però senza sellino. Veramente, adesso avete rotto i cosiddetti con questo nazifemminismo castrante. Se non volete essere trattate da puttane, allora smettete di comportarvi come tali. E un ceffone ogni tanto vi fa soltanto che bene. Quello che vi ho letto non è altro che un sunto di tutto quello che spessissimo, non sempre ovviamente, ma spessissimo, viene detto nei confronti delle donne in genere, soprattutto le più esposte pubblicamente. È un testo recuperato dal web, quindi insomma è un testo pubblico che io ho evitato di modificare. E in una giornata come questa, purtroppo va tenuto conto anche di questo aspetto, che è terribile, ma fa parte purtroppo della nostra realtà.
Stasera non voglio fare la donna che si lamenta, che sta qui, che recrimina, no, per carità, lungi da me, no. Però certo, anche nel lessico, dico, noi donne un po' discriminate, lo siamo, no? Cioè, io, quel filino di discriminazione, io l'avverto, magari sono io, però io lo avverto, no? Un po' lo percepisco. Però, per fortuna, sono soltanto parole. Certo, se le parole fossero la traduzione dei pensieri, beh no, allora sarebbe grave, no? Allora sarebbe proprio un incubo fin da piccoli, sì. All'asilo un bambino maschio potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui. da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze siano in qualche modo di sua proprietà. E poi da adulto, è solo un'ipotesi, ma se fosse così, potrebbe pensare sia giusto che sul lavoro le sue colleghe vengano pagate meno. E a quel punto non gli sembrerebbe grave neppure offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle, come si fa con la frutta matura per controllare le mucche da latte. Se fosse così potrebbe anche diventare pericoloso, eh? Sì, sì, sì. Una donna adulta o anche giovanissima potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata dall'uomo che l'ha, ma... Uno che la ama talmente tanto da pensare che lei e anche la sua vita sono roba sua, roba sua. E quindi può farne quello che vuole. No, ma sono soltanto parole, per fortuna, soltanto parole, per carità. Ma se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremmo sentire affermazioni che hanno dell'incredibile. Frasi offensive e senza senso come queste.
Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella che ha fatto per lavorare.
Certo, anche lei però, se va in giro vestita così.
Dovresti essere contenta se ti guardano.
Lascia stare, sono cose da maschi.
Te la sei cercata.
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 Per fortuna, sono soltanto parole. Ed è un sollievo sapere che tutto questo finora da noi non è mai accaduto.
La storia comincia con tre colpi di pistola nel parcheggio di un supermercato. Un uomo gigantesco, di stazza robusta, si avvicina a una donna di 35 anni che sta caricando la spesa in macchina. Lei si chiama Giovanna ed è la ex compagna. Quest'uomo appena vede il gigante prova a scappare, ma è inutile. Lui l'ammazza premendo due volte il grilletto. Il terzo colpo è per lui, che si punta la pistola alla tempia e mette fine anche alla sua vita. La notizia fa il giro delle redazioni, finisce sui siti, rimbalza sugli smartphone. Il nome di Giovanna viene nascosto, ma sua madre, osservando il telefonino, intuisce con quel sesto senso che hanno le madri che la vittima potrebbe proprio essere lei e corre alla caserma dei carabinieri. Giovanna aveva due lauree, aveva conosciuto quell'omone sul lavoro, si era fidanzata, avevano avuto due figlie e poi lei lo aveva lasciato perché lui diventava ogni giorno più cattivo. C'era stata anche una denuncia, ma come spesso succede, troppe volte abbiamo raccontato anche qua, la denuncia era caduta nell'uovo. Dalla denuncia agli spari sono passate poche settimane fatte di aggressioni, di minacce, una liturgia anche questa che conosciamo a memoria. Ora Francesca, la mamma di Giovanna, la protagonista di questa storia, è lì, seduta davanti ai carabinieri. E realizza in pochi secondi che toccherà a lei crescere le due figlie di sua figlia, che hanno rispettivamente 18 mesi e 4 anni. 18 mesi e 4 anni. Le va a prendere all'asilo e la più grande, quando la vede, sgrana gli occhi, dice subito: dov'è la mamma? Perché c'è un sesto senso anche nei figli. Ed è come se avesse già capito tutto. Francesca le dà un bacio su una guancia e non le risponde. Ma oggi, a 2 anni di distanza, racconta che quello sguardo tormenta ancora le sue notti. E che pochi giorni dopo la tragedia, la bambina è tornata alla carica. Nonna, mi dici dov'è la mamma? E questa volta Francesca le ha risposto, le ha detto, sai, la mamma è andata in cielo e ti guarda da lassù. E lei ha cominciato a urlare, la bambina. Voglio le ali, nonna. Comprami le ali. Comprami le ali per andare in cielo da lei. Il problema è che non le fanno quelle ali lì. Non sono in commercio, le pistole sì, ma le ali no. Francesco prova a sostituirle con l'amore quotidiano, con tutte le cose che può fare una nonna per riempire la vita di un bambino, le scuole di chitarra, di inglese, anche un cagnolino, perché le bambine improvvisamente sloggiate dalla felicità non si sentono diverse dalle loro compagne. Si fa persino eleggere lei, nonna, rappresentante dei genitori, di classe, perché vuole che le sue bambine si sentano protette. Solo che anche l'amore costa, dopo una tragedia così. Costano gli avvocati, costano gli psicologi, costano i dentisti, costano i corsi di chitarra, costano i cinema e costano i gelati. E Francesca, che lavora come impiegata, non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Ma in questo strano paese, questa sera l'abbiamo raccontato tante volte ed è bello raccontarlo anche adesso, questo paese è pieno del rumore di uno Stato che ignora i parenti delle vittime del femminicidio, proprio come avevano ignorato i loro allarmi spesso quando erano in vita, ebbene in questo paese si muovono tanti eroi silenziosi che tengono in piedi la baracca. Francesca ne incontra 400 di questi eroi, sono i suoi colleghi di lavoro, ancora una volta una storia di colleghi di lavoro, guidati dal titolare dell'azienda. È lui che si fa carico delle spese legali e sono loro, i suoi colleghi, che rinunciano a parte dello stipendio per consentire a Francesca di fare il part-time senza rimetterci troppo. È una specie di welfare privato e volontario che consente a Francesca di tenere in braccio le sue nipoti e di avvicinarle al cielo, come se avessero le ali. Buonasera.
Davvero di avere il monopolio della sofferenza umana? Allora ti spiego una cosa sulla gente come me. La gente come me si sente persa e piccola e brutta. Completamente inutile. La gente come me ha certi mariti che si scopano un'altra donna che è molto più perfetta di me. La gente come me ha dei figli che la odiano. E io urlo come una pazza, dicendo cose orribili. A un bambino di 7 anni perché non vuole salire in macchina alla fine della giornata. E allora lui mi guarda con una tale rabbia e io lo odio a quel punto. Lo so che ti sto deludendo, io lo so che sto sbagliando con te e lo so che meriti di più, ma sali in quella cazzo di macchina! È come se ogni mattina io mi svegliassi e fallissi. Poi mi guardo intorno e sembra che tutti gli altri ce la facciano, ma io invece non ce la faccio. Anche se ce la metto tutta. È come se io non fossi mai abbastanza.
Tu sei abbastanza, sì, tu sei molto di più di abbastanza. Lovely Rita, sì.
New York. La città più sicura del mondo. Ma è orribile. Avere paura di un luogo amato. E vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non riuscire a salire gradini tanto noti. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio sole. Paura di trovare nella posta quella polvere bianca. Terrore della notte. Gente che ha paura di altra gente. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone. Persone più deboli. Non l'avevo mai avuta. E ora ce l'ho dentro. E quando ti tocca, capisci che è sempre stata lì lei, in agguato, ben nascosta sotto tutto quello che tu amavi. E ti si gela il sangue. Il tuo cuore duole e tu guardi la persona che eri camminare per quella strada. E ti domandi se mai. Se tornerai mai ad essere lei.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Chance to keep on moving on. Can't be wrong, can't be wrong. Che è successo? Non puoi parlare? Mi vuoi vedere? Mi devo allarmare? Molto? Dammi il tempo dove sì. Poi vengo lì da te. Ah, da te no. E dove? Ho capito, sì.
Ci stanno problemi, dottore?
Mi vedi sereno?
No.
E allora che cazzo di domande mi fai, figlio mio? Su.
C'è un cavallo che ha vinto!
Sì, maestro, mi scusi, visto che qui davanti a me è una piccola curiosità, ma i titoli dei suoi film, Ammazzali tutti e torna solo, quel maledetto treno blindato, ecco, ma li inventava lei, come funzionava questo?
Beh, c'è un sistema. Se quando tu dici il titolo e ti emoziona, tu rispondi, me coglioni. Perché se il film invece non funziona e il titolo è sbagliato, rispondi, e sti cazzi. Per esempio, il mio primo film, Vado, l'ammazzo e torno, che rispondi?
Me coglioni.
Per esempio, l'assassino al telefono.
Sti cazzi.
Vedi?
Come un cervo.
Che pischerate tu dici? Il cervo non è astuto, semmai astuto come una volpe.
Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna.
Datemi chiacchiera, se non mi addormo. Parlate, cantate.
Tua, solamente tua, tua.
E de tuo nonno.
Scusate, no, vi rubo solamente un minuto, scusate, che so 15 anni che mi tengo dentro sta cosa. E adesso, scusate un attimo, sei una grandissima zoccola e sai bene a che mi riferisco. Padre, quando ce vo, abbia pazienza. Oh, tanti auguri, complimenti, sta tranquillo, rodaggio, ha finito. Adesso sposatevi, fate, io quello che ho detto. Mi sono levato sto peso.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Ed ora pubblicità.
Patente, per favore?
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
È un fischio maschio senza fischio.
No, stop! La rifaccio da capo.
Lei è una donna ammirata. Usa il nuovo Perlac. Il nuovo Perlac vitaminico dona ai capelli morbidezza rendendoli perlucenti. Il nuovo Perlac vitaminico è purissimo, per questo è così trasparente, e in più penetra nei capelli. Ecco perché non lascia traccia e mantiene l'acconciatura per tutto il giorno. È garantito dal suo certificato d'identità. Vi fa ammirare. Sì, per lei il nuovo Perlac vitaminico, che rende i capelli morbidi, puliti, vivi. Sì, per lui Creme Fix, la crema fissante dell'uomo sicuro, moderno.
Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
Stop!
È un whisky fischio senza maschio.
Stop!
È un teschio maschio senza fischio.
Stop!
Un caschio moschio senza fischio.
No!
Col fischio.
No!
Col caschio?
Nemmeno!
Va bene.
Che dobbiamo leggere per forza insieme. Si chiama Lui e Lei, e che da Italo Calvino è stato detto, Lui e Io, Lui e Io, in cui la contrapposizione dei caratteri si trasforma da spunto di commedia nel più affettuoso poema della vita coniugale. Quindi... Lui ha sempre caldo.
Lei ha sempre freddo.
D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue.
Lei non ne parla bene nessuna.
Lui riesce a parlare in qualche suo modo anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento.
Lei nessuno.
Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Oriol Giacomo.
Lei si perde nella sua propria città, deve chiedere indicazioni per ritornare alla sua propria casa.
Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute, in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica.
Lei non sa guardare le piante topografiche, si imbroglia su quei cerchiolini rossi e mi arrabbio.
Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica.
Lei non capisce niente di musica, le importa molto poco della pittura e s'annoia a teatro, ama e capisce una cosa sola al mondo ed è la poesia.
Lui ama i musei.
Lei ci va con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica.
Lui ama le biblioteche.
Lei le odia.
Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti.
Lei resterebbe sempre a casa, non si muoverebbe mai. Mi segue, tuttavia, in molti viaggi. Mi segue nei musei, nelle chiese, all'opera. Mi segue anche ai concerti e si addormenta. Siccome conosco dei direttori di orchestra, dei cantanti, mi piace andare dopo lo spettacolo a congratularmi con loro. Mi segue per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Mi ascolta parlare con persone vestite da cardinali e da re.
Non è timido lui.
Lei è timida?
Qualche volta però l'ho visto timido. Coi poliziotti, quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita, con quelli diventa timido, sentendosi intorto. E anche non sentendosi intorto, però, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita.
Lei, l'autorità costituita, la teme?
E lui no, lui ne ha rispetto. È diverso. Io, se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa per rispetto timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo al tempo del processo Montesi litigati fino al delirio. Quindi questi sono piccole pennellate tratte dalla vita coniugale di Natalia Ginzburg con il suo amato Leone Ginzburg.
Molto 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 credibili, devo
sì,
dire.
Sì, assolutamente.
C'è quasi nulla di inventato, diciamo che è ammorbidito, perché certe cose accadono in questo modo e accadono in maniera molto più, come dire.
E le donne sì, si adeguano, supportano, e gli uomini si adeguano e supportano quando ci si vuol bene. Non sempre capita.
È tutto un adeguarsi e un supportarsi o un sopportarsi. Non ho capito che hai detto, supportarsi.
Ho detto tutte e due le cose.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ah, dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
Qui da Mario ce ne so 100.
Oh sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
Sempre 100 sono.
Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
Perché no?
Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
Non è così.
Sì, invece.
No, invece.
Sì, invece.
Tu credi che sia così?
Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
Non è vero.
È vero.
Non è vero.
È vero.
E come lo sai?
Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
No, di norma vuole farsi anche quella.
Thank you. faccio miracoli, ma non basta mai, mai!
Ma amore, lippa lippa!
Ma che razza di capo famiglia sei tu, eh?
Lei sale in macchina e ci ha fatto tardi? No, ho fumato una stecca di Marlboro nel frattempo. Signora, non ride che io avevo una testa come Branduardi, me ne sono rimasti 28.
Sì! Può! Fare!
Marie Trintignant. Era la notte fra il 26 e il 27 di luglio del 2003. Lei, insieme al suo compagno, il cantante Bertrand Cantat, si trovavano a Vilnius, in Lituania, per le riprese di un film in cui Marie Trintignant era protagonista. Quella notte, in balia della violenza del suo uomo, Marie Trintignant venne picchiata a sangue. La violenza dei colpi subiti causò in Marie Trintignant un grave edema cerebrale che le provocò prima il coma e poi la morte, che avvenne il 1 agosto 2003, dopo due interventi chirurgici alla testa. Marie Trintignant ebbe tutti e due i nervi ottici staccati, il viso massacrato. Subì colpi violenti alla pancia e alla schiena. Sul pavimento della camera d'albergo Marie Trintignant è rimasta 5 ore in agonia, mentre il suo compagno la guardava contorcersi dal dolore per le botte e le ossa rotte, senza chiamare i soccorsi. Marie va in coma e dopo 5 giorni muore. Cantat, il compagno, viene condannato a 8 anni di carcere, ne sconta solo 4 e poi esce in libertà condizionata. Appena fuori scrive una canzone, tradotto in italiano il titolo è Ama il tuo destino. Folle di fans del suo gruppo I Noir Désir lo acclamano, firma un contratto con la casa discografica per altri 3 album. A vivere con la ex moglie Cristina Radi, la donna che aveva lasciato per Marie e che non aveva mai smesso di difenderlo. Nel 2010 Cristina Rudi si toglie la vita impiccandosi, nonostante alcuni messaggi in cui raccontava l'inferno della vita con Bertrand, che la picchiava regolarmente. Marie Trintignant è sepolta nel cimitero di Père Lachaise di Parigi. Al funerale parteciparono il primo ministro di allora, Lionel Jospin, e l'attrice Catherine Deneuve. Le indagini a carico del cantante vennero archiviate. La domanda nasce spontanea. Quante altre donne devono morire a causa di uomini così?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante. impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano un luogo comune, ecco, un luogo comune un po' equivoco, che poi a guardar bene è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio un esempio. Un cortigiano maschile, un cortigiano. Un uomo che vive a corte. Una cortigiana. Una mignotta. Un massaggiatore, un kinesiterapista, una massaggiatrice, una mignotta. Un uomo di strada, un uomo del popolo, una donna di strada, una donna di strada, una mignotta, ragazzi. Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile, una mignotta. Un passeggiatore, un uomo che cammina. Una passeggiatrice, una mignotta. Un uomo con un passato. Ecco, un uomo con un passato è un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente onesta, ma che vale la pena di raccontare. Una donna con un passato, una mignotta. Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo? Dai, non la dico nemmeno, non la dico. Un uomo di mondo, un gran signore, una donna di mondo, una gran mignotta. Uno che batte, un tennista che serve la palla. Una che batte? Non dico manco questa, dai. Un uomo che ha un protettore, un intoccabile raccomandato, una donna che ha un protettore, una mignotta. Un buon uomo, un uomo probo. Una buona donna, una mignotta. Un uomo allegro, un buon tempone. Una donna allegra, una mignotta. Un gatto morto, un felino deceduto. Una gatta morta, una mignotta. Uno zoccolo, una calzatura di campagna. Una zoccola. Ecco, quest'elenco non l'ho fatto io. Quest'elenco l'ha scritto un uomo, pensate, sì, un uomo, si chiama Stefano Bartezzacchi, il professor Stefano Bartezzacchi, che è un enigmista, un giornalista, un grande esperto di linguaggio.
Contenta di essere una donna, solo ogni tanto vorrei essere un uomo per dirmi ciao bella figa e poi mi piace grazie, poi ti do 5 euro e poi sai cosa, mi piacerebbe essere un uomo per provare l'emozione di fare la pipì in piedi, così. E magari scrivere nella neve saluti da Bardonecchia. Oppure la panettiera di Via Cosmo usa solo il lievito madre. Poi anche a letto, se fossi un uomo, avrei meno preoccupazioni. Intanto penserei che Clitoride è un filosofo greco. E poi crederei... E poi se fossi donna crederei a lei quando mi dice che le dimensioni non contano, l'importante è come lo usi, senza capire che le donne si riferiscono al cervello, ovviamente. Mi piacerebbe... Allora, poi in realtà, guarda, ce n'è uno là, perduto, un signore. Sono qua, ciao amore, ci vediamo dopo, eh? Mi raccomando, prendi il chalice. Dicevo, mi piacerebbe essere un uomo perché potrei mangiare un calippo come mi pare senza sentirmi osservata da tutti. E perché parcheggerei meglio di come parcheggio, e soprattutto se fossi un uomo potrei incazzarmi con mia moglie perché non trovo il borsone del calcetto, mentre lei intanto prepara l'arrosto con solo un'amica, allatta il figlio con più del 740 e cerca di capire quando è libero l'amante. Vorrei essere un uomo, sai quando? Quando devo andare ai bagni dell'autogrill. Guadagnerei mesi di vita, ma soprattutto vorrei essere un uomo per potermi comprare interi pacchi di calze, mutande, 3 paia, 1 euro e sentirmi lo stesso felice. Però sono contenta di essere una donna, anche se non mi vanno giù un sacco di cose. Per esempio, non mi va giù che il mio stipendio debba essere più basso di quello di un uomo del 45%. Che se un maschio italiano ogni mese guadagna 1000 euro, una donna più o meno ne guadagna 550. Perché? Perché io, che sono una donna, devo guadagnare di meno? I conti li faccio meno bene? Gli affettati li taglio meno bene di un uomo? E poi ti dicono, ma va così. E allora se va così, io riduco tutto del 45%. Se faccio la casalinga, il bagno lo pulisco solo a metà. Se faccio la barista, ogni 3 clienti uno lo salto, e la sera a letto, invece di fare 9 settimane e mezzo, ne faccio solo 5 scarse e poi basta. Sono contenta di essere una donna, ma non mi va giù che le donne che hanno avuto finalmente il coraggio di denunciare il loro compagno violento poi non sono state protette. Non ce l'hanno fatta, nonostante avessero già tante volte denunciato il loro aggressore. Perché? Perché? Perché bisogna aspettare sempre una pugnalata perché quelle merde vengano sbattute in galera? Le donne ferite devono sentirsi protette e al sicuro da subito. Se loro fanno il primo passo, il secondo dobbiamo farlo noi. Io sono contenta di essere una donna, ma non ce la faccio pensare che devo firmare una lettera di dimissioni in bianco se resto incinta. E mi fa rabbia pensare che quando io vado in maternità, poi non sono più sicura di ritrovare la mia scrivania al ritorno. Non mi va giù pensare quanto sia difficile trovare un posto per mio figlio in un asilo nido. E non sopporto l'idea che se il mio capo allunga le mani, io debba tacere per non perdere il posto. E faccio anche fatica a pensare che quando io donna dico no, il mio no debba essere diverso da quello di un uomo. Perché se una donna dice no ad un uomo che la molesta, c'è sempre, sempre, sempre la convinzione che se la sia cercata, che in fondo sia stata colpa sua. Perché quando il dito indica il maiale, c'è sempre qualcuno che vede la donna e le dà della zoccola. Perché magari era vestita provocante, perché era sola in giro alle 3 di notte, perché se ti fai tremolito poi non puoi pretendere. Allora, vediamo se arriva il messaggio. Quando una donna dice no, è no. Può aver detto sì a 99 uomini e voi siete il 100esimo, e no lo stesso. A qualunque età, in qualunque luogo e con qualunque tasso etilico. Anzi, se lei è ubriaca e tu la molesti, sei ancora più stronzo. Nessuno ti dà il diritto di toccarla, di abusarla e violentarla solo perché tu sei più grosso, più forte o hai più potere. Quando una donna dice no, è no, esattamente come quando lo dice un uomo. Non c'è scritto da nessuna parte che una donna, per non subire violenze, debba essere un modello di virtù, purezza e buon senso. Mettiamo che io voglia essere puttana, ok? Devo decidere io con chi, e non sei tu che mi costringi.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Questa puntata di Odio gli indifferenti è giunta al termine. Mi auguro di avervi intrattenuto nel migliore dei modi, di avervi fatto ascoltare materiale dedicato alle donne, appunto, che sia stato di vostro gradimento. Insomma, mi auguro che Odio gli indifferenti abbia fatto il suo dovere.
Ci sono le donne. E poi ci sono le donne, donne. E quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle. E non devi dare loro il tempo di pensare. Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato quelle paure che ti sapranno confidare. Una volta sola, una soltanto, a bassa, bassissima voce, perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo averle raccontate si tormentano in un'agonia lenta, silenziosa, al pensiero che, scoprendo il fianco e mostrandosi umane e fragili, bisognose per un piccolo fottutissimo attimo, vedranno le tue spalle voltarsi e i tuoi passi allontanarsi. Perciò prendile e amale. Ama le vestite, che a spogliarsi sono brave tutte. Ama le indifese, senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una donna possano trovare scudo dietro un velo di mascara. Ama le addormentate, un po' ammaccate, quando il sonno le stropiccia. Amale sapendo che non ne hanno bisogno. Sanno bastare a se stesse, ma appunto per questo sapranno amare te come nessuna prima di loro.